Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla bella figura di Santa Maria Giuseppa Rossello, fondatrice delle Figlie di Nostra Signora della Misericordia, 1811-1880. Prima però di raccontare la sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i Santi, prega per noi. Bene, la nostra santa, Santa Maria Giuseppa Rossello, al secolo Benedetta Rossello, nasce ad Albisola Marina, una ridente borgata della Riviera Ligure, il 27 maggio del 1811. Siamo in un periodo storico in cui l'imperatore dei francesi, Napoleone Bonaparte, è all'apogeo della sua potenza. Considera l'Italia come un suo dominio personale, e il paese natale di Benedetta si trova a pochi chilometri da Savona, dove il papa mite, anziano ma intrepido ed energico Pio VII si trova ormai da 3 anni in domicilio coatto per essersi rifiutato di assoggettarsi alle pretese dell'imperatore. Sarà privato dei suoi più stretti collaboratori. Gli sarà negata persino la facoltà di scegliersi un confessore personale, dovrà chiederlo al prefetto del dipartimento di Chambrol. Tuttavia, questo papa non si piegò mai, aveva detto: quando sono in gioco la coscienza e il sentimento del dovere, non c'è alcuna forza al mondo che possa indurmi a cambiare atteggiamento. Bartolomeo Rossello e Maria Dedone furono i genitori della nostra santa. Al Sacro Fonte battesimale la chiamarono appunto Benedetta. Devota e raccolta, la piccola fin dai suoi più teneri anni amò la preghiera, le visite al divino prigioniero eucaristico e i suoi preferiti trastulli furono costruire con delle crete rozze casette e figurine che nella sua mente volevano essere conventi popolati da monache, quasi come presagio di quella missione che la Divina Provvidenza gli avrebbe affidato. Un giorno gli abitanti di Albisola pellegrinarono al santuario della Madonna della Misericordia di Savona, questo santuario che ricorda l'apparizione che lì è avvenuta della Madonna. Data la distanza, i soli adulti dovevano prendere parte a questo pellegrinaggio. I bambini non furono ammessi perché sarebbe stato uno strapazzo troppo grande andare a piedi e fare tutti questi chilometri. Benedetta si credette offesa per tale esclusione e pensò subito di rifarsi con l'organizzare una processione di bambini e bambine al piccolo santuario della Misericordia di Albisola, quindi che c'era lì nei pressi del paese, vicino al paese. Fanciulli e fanciulle corsero in massa. Un grembiule innestato su di una canna servì magnificamente di stendardo. Al santuarietto furono recitate molte devote preghiere. Poi la pia comitiva ritornò in paese processionalmente cantando le litanie. Il sacrestano, sentendo quei canti, pensò che fossero tornati i pellegrini da Savona e corse a suonare le campane a festa. I cari piccoli fecero un ingresso trionfale in paese ed ebbero così la loro rivincita. Ecco, raggruppare le coetanee per leggere loro libri devoti, per studiare assieme il catechismo, per pregare assieme, erano queste le più belle delizie della giovane Rossello. All'età di 10 anni si accostò per la prima volta al banchetto eucaristico, e da questo tempo Gesù fu l'unico oggetto dei suoi teneri amori. Un'anziana compaesana così testimonia: pregava tenendo fissi gli occhi al Signore, sempre al solito posto, in un banco nascosto, là, di fronte alla cappella dell'addolorato. Un giorno, veduto uno strumento di penitenza nella camera di una sua maestra, corse subito da un fabbro ferraio per farsene fare uno simile. Questi si rifiutò di accontentarla, ma Benedetta non si scoraggiò. Trovato accidentalmente un cilicio, lo indossò, felice di poter così imitare la penitenza dei santi. Quindi vediamo come da piccola si sente proprio trasportata verso le cose di Dio, si sente spinta a imitare i santi. Si ascrisse alla congregazione delle figlie di Maria, osservando puntualmente le regole della pia unione. Il suo vestire dimesso, il suo aspetto sempre raccolto, la sua preghiera ininterrotta, quel suo labbro sempre in movimento per cantare devote canzoni che accompagnavano persino i suoi lavori manuali più pesanti, la rendevano oggetto di ammirazione un po' da tutti. Al ritorno da scuola, Benedetta non solo aiuta la mamma, cerca di ripetere ai fratelli più piccoli quello che ha appreso a scuola, ma nella piccola fornace paterna, perché il padre faceva il vasaio, si ingegna a modellare per gioco figurine di terracotta, tanto che poi sarà costituita patrona dei vasai e dei ceramisti liguri. Ancora adolescente, desiderosa di vita claustrale, un bel giorno bussò alla porta di un convento pregando di esservi accettata, ma la malferma salute e la mancanza di dote la costrinsero ad accantonare per il momento il progetto. Dirà più tardi: «Credevo che per farmi monaca bastasse amare il Signore. Mi dicevano invece che occorreva anche il denaro». Il 3 ottobre del 1827, vigilia della festa di San Francesco, all'età di 16 anni, volle entrare a far parte del terzo ordine francescano. L'anno successivo, il 21 ottobre, ne professò giubilante la regola. Da allora, Benedetta, guidata dal suo padre spirituale, un cappuccino, il padre Angelo da Savona, cercò di improntare più che mai la sua vita alla dolce scuola del santo di Assisi, per sforzarsi di essere anche lei fedele copia del Maestro Divino, del Divin Redentore. La santità non è che imitazione di Cristo, e Francesco d'Assisi imitò Gesù fino a meritarne il divino sigillo delle sacre stigmate. E Benedetto Rossello guardò sempre il serafico padre, apprendendo da lui ad amare e servire i poverelli, come vedremo, da lui apprese a portare la sua croce, di lui si servì come di una guida per raggiungere le alte vette della perfezione, e per questo meritatamente viene considerata come un eletto rampollo del giardino serafico e il suo nome è aggiunto con gioia nel ricco martirologio francescano. A 19 anni Benedetta Rossello poteva dire: «Ho un solo desiderio, quello di evitare ogni peccato, di rendermi utile al prossimo e di giungere a farmi santa». È bello, no? Questo programma di vita degno di un'anima già incamminata per la via del cielo. Ben presto si circonda di un piccolo numero di amiche, desiderose come lei di consacrarsi a Dio nella solitudine. Il loro desiderio fu manifestato a un pio sacerdote che però con brevi parole le persuase ad abbandonare l'idea della vita eremitica per attendere più precise ispirazioni dall'alto. Intanto la pia giovane si recava presso una certa signora Prato, dalla quale apprese a lavorare di ago di uncino, venendo così incontro ai bisogni finanziari della famiglia, che erano piuttosto tristi. Quel papà faceva il vasaio, ma stentava a portare avanti la numerosa famiglia, tanto più che c'era tanta concorrenza di questo lavoro. Molti erano i vasai presenti sul territorio, quindi era anche difficile riuscire a guadagnare sufficientemente per sfamare l'intera numerosa famiglia. In seguito, dalla signora Prato, la nostra Benedetta passò in casa Monleone di Savona per esercitarvi l'ufficio di infermiera presso il padrone di casa gravemente ammalato, dimostrandosi ovunque sempre modello di bontà e di virtù, tanto che i due coniugi, Monleone, finirono per considerarla più una figlia che una serva, anzi gli proposito di adottarla e renderla erede universale delle loro grandi ricchezze. È di questo periodo la bella massima di Benedetta che l'accompagnerà poi per tutta la vita: mano al lavoro, cuore a Dio. Intanto le condizioni della sua famiglia peggiorano. Perdette quasi improvvisamente la mamma nel 1832, pochi mesi dopo il fratello Luigi Baldassarre di 25 anni, poi il fratello 17enne Costantino. 2 anni dopo altri due lutti seguirono i precedenti: la morte della sorella Giuseppina, anche lei 17enne, e infine il babbo il 2 dicembre di quello stesso anno 1834. In mezzo a tante amarezze, Benedetta si tenne ferma nei suoi propositi di virtù e di vita claustrale e si affidò interamente alla Madonna e attese fiduciosa l'ora divina. Nel frattempo, alla guida della chiesa di Savona, vi era Monsignor Agostino De Mari, un'anima apostolica, davvero tutta piena di zelo per la salvezza delle anime. Un giorno, passeggiando, questo vescovo si era imbattuto in un gruppo di fanciulle, libere nei modi, insolenti, scarmigliate, sudice. Ne fu impressionato e angosciato. Tentò di dire loro qualche buona parola mentre bisticciavano in modo sconveniente, ma ebbe per risposta motti, spavaldi e derisioni. Insomma, ci rimase tanto male che, tornato a casa, ne parlò con i familiari e disse: «Bisogna gettarsi in mezzo al popolo, raccogliere queste fanciulle selvagge, addomesticarle e portarle a Dio. Oh, se trovassi qualche anima generosa pronta a sacrificarsi per il bene di queste fanciulle». Ecco, questa voce dolente del vescovo della città di Savona giunse alle orecchie di Benedetta, che sentì nel pianto del suo pastore la voce di Dio che la chiamava, e si avviò così risoluta dal vescovo, dicendo: «Il nostro vescovo, che è un santo, lamenta la corruzione della gioventù e cerca anime generose che l'aiutino a strappare dalla via della perdizione le povere fanciulle abbandonate. Ebbene, io sarò una di quelle anime. Andrò a gettarmi ai suoi piedi e gli dirò: eccomi, sono pronta, faccia di me quello meglio le piace». Bella, no, questa disposizione, no? Sente la voce del vescovo che cerca qualcuno disponibile a sacrificarsi per il bene, per la salvezza delle fanciulle, e lei subito: eccomi, sono pronta. Giunta al palazzo vescovile incontrò il pastore della città e i due si intesero subito. Tuttavia non fu facile per Benedetta dare inizio al suo proposito. La signora presso cui prestava il servizio, rimasta vedova, considerandola ormai come una figlia, saputa la sua scelta, cominciò a rimproverarla di non aver cuore, di non essere riconoscente verso di lei, di essere un'ingrata. Benedetta aveva un cuore molto sensibile, ma era anche risoluta nel fare la volontà di Dio, costi quel che costi. Lasciò la casa della sua benefattrice con l'animo straziato per il dolore causato all'anziana vedova e partì in cerca di qualcuno che volesse condividere con lei il progetto e la aiutasse a mettere in pratica la volontà del vescovo. Così si recò alle amiche di Albisola, che erano quelle che precedentemente avrebbero voluto con lei condividere la vita eremitica. Con volto raggiante si presentò loro e disse: «Sapete la grande novità?» «Noi no, siamo sempre in casa», gli risposero. «Ebbene, ve la spiego in poche parole. Monsignor Vescovo vorrebbe che qualche anima buona si occupasse delle bimbe povere abbandonate per la strada. Io gli ho detto: sono pronta, Monsignore. E ho pensato, perché ben vi conosco, che anche voi farete quello che faccio io, non è vero?» «Con te siamo pronte, ma che dobbiamo fare?» rispose. «Una cosa semplicissima: rinunciare alle vostre famiglie, alle speranze della terra, a tutto insomma, per darvi interamente al servizio del Signore». È una cosa semplicissima. Ecco, in effetti, per chi è preso, no, dall'amore grande per Dio, anche le rinunce più grandi paiono piccole, insignificanti. Ma, obietta Paolina Barla, non abbiamo nulla. Come faremo a vivere e pensare alle povere bambine? O anima di poca fede, interruppe Benedetta, se Dio pensa agli uccelli dell'aria e ai fiori del campo, penserà sicuramente anche a noi. Oh, di questo non dubitavo. E allora siamo pronte? Siamo quattro, quattro pietre fondamentali su cui Dio vorrà forse levare un edificio spirituale. Che onore! E soprattutto non temete, se Dio per mezzo del vescovo ci chiama, è segno che vuol lavorarci nel modo e nella maniera che crede più conveniente. A noi l'obbligo di abbandonarci nelle braccia della divina provvidenza come bimbi fra le braccia della madre. Oh, che felicità benedetta, sarà proprio vero? Verissimo. Il vescovo mi ha detto, cercati alcune compagne che con te siano disposte a lavorare, a sacrificarsi, e quando le avrai trovate ritorna da me. Mi assicurate del vostro consenso? Ma sicuro, sicuro, con te nulla temiamo, qui c'è proprio la mano di Dio. Benedetta allora commossa fino alle lacrime, aggiunse, domani andremo dal vescovo e fisseremo il da farsi. Ecco, queste fanciulle con cui la santa aveva parlato erano le sorelle Angela e Domenica Pescio, sue cugine, e l'altra era Paolina Barla di Stella. Dopo aver parlato col vescovo, avviarono la loro fondazione in una modesta casetta nella periferia di Savona. Il primo nido aveva tutto il sapore della povertà delle origini francescane, poche stanzette, povere e disadorne, che serviranno da dormitorio, da cappella, da cucina e refettorio. Un pagliericcio per ciascuna suora posto sul nudo pavimento, qualche sedia e qualche immagine sacra. Un sacco di patate gettato in un angolo, tutto qui il primo acconto della provvidenza divina. Più tardi ricorderà le suore: abbiamo cominciato con un crocifisso, qualche sedia, un tavolo, quattro pagliericci e un sacco di patate. Altra parte, le opere del Signore hanno sempre avuto umili e poveri inizi. Dopo 2 mesi di preparazione venne il gran giorno, il 22 ottobre 1837, festa di Nostra Signora della Pace. Le prime quattro religiose indossano appunto l'abito mutando il nome e la nostra beata vuole chiamarsi Suor Maria Giuseppa e la nuova famiglia religiosa sarà chiamata Figlie di Nostra Signora della Misericordia. Si diedero subito con grande alacrità di spirito alla missione loro assegnata, l'istruzione delle fanciulle povere, educazione e formazione delle benestanti, per le quali ben presto aprirono un vero educandato, insegnamento del catechismo nelle parrocchie. Gli inizi erano felici, più felici erano quelle novelle religiose che potevano consacrare tutte le loro energie alla maggior dilatazione del regno di Dio. Un bel giorno si presentò alla beata anche la sorella Anna Maria. Vorrei venire con te, le disse. Suor Maria Giuseppa la strinse affettuosamente al cuore e le disse: vieni, ci faremo sante. La piccola famiglia, benedetta dal cielo, guidata dalla virtuosa Suor Giuseppa, crebbe presto in numero e in apostolato. Nel 1842 il comune di Varazze chiese alcune suore per l'ospedale e per la scuola. Quattro religiose, guidate dalla virtuosa madre, lasciano il primo tetto ospitale e vi si recano, portandovi la loro attività benefica e virtuosa. Dobbiamo servire solo Dio, inculcò la Rossella alle sue figlie. Seguendo questa massima, le figlie della Misericordia vinsero ogni difficoltà a Varazze e riuscirono a stabilirvisi definitivamente, guadagnando stima e venerazione anche dai meno simpatizzanti e credenti. Intanto però piombò sulla nascente famiglia la bufera. 9 suore, quindi in gran numero, cadono ammalate. Accuse e mormorazioni si levano contro la madre. La si accusò di far mancare loro il necessario sostentamento, di stracaricarle di lavoro. Le voci maligne dicevano: ecco, ora si vedono gli effetti della vita bestiale a cui sono condannate quelle povere suore. I loro parenti farebbero molto meglio a portarsele a casa. Ma non vedete cosa fa quella fanatica? Gira da una parte e dall'altra. Si dà l'aria di andare a fondare altre case, intanto le povere suore patiscono la fame e muoiono di fatica e di stenti. La santa tacque, pregò, pazientò con una virtù davvero eroica D'altra parte, le vittorie dei santi si acquistano sempre con la pazienza e la preghiera. Diceva alle sue suore: «Vedete, sorelle mie, com'è geloso il demonio del bene che state facendo? Si inquieta, pesta i piedi come un ragazzo capriccioso. Ma questa bile del vecchio tentatore si trasforma per noi in vera gloria, sursum corda. Pensate sempre che abbiamo la provvidenza in cielo e un vescovo in terra, di che volete temere? Noi però evitiamo qualsiasi parola offensiva a cui potrebbero appigliarsi per toglierci la ragione di mano. Rispondiamo sempre con tratti di bontà a chi ci perseguita e ci odia». Un giorno la santa saliva all'infermeria per visitare le malate. Dalla strada si udì alcuni scalmanati gridare contro la santa, la quale si sentì mancare le forze e cadde pesantemente a terra. Tentò di sollevarsi, ma ricadde. Si adagiò allora sopra uno scalino e scoppiò in pianto. «Oh, Signore, pietà, non di me, ma delle mie figlie, tenetele salde in mezzo a tanti dolori. Fate che resistano al mondo e che non si scostino da voi e da me». Al grido della santa, al suo pianto, le suore accorsero. Anche le malate si raccorsero attorno a lei, la sorressero tra le braccia e la confortarono dicendogli: «Anche se dovremo patire e morire, noi patiremo e morremo qui con lei. Noi rinunziamo al mondo per venire qua, e di qua non ci snideranno neppure a colpi di bastone». A queste parole la madre Rossello alzò gli occhi al cielo ed esclamò: «Signore, ti ringrazio». Lentamente le acque si calmarono. La madre sentì il bisogno di raccogliersi e fece un corso di esercizi spirituali. Annotò alcuni propositi. «Dio e io solo in questo mondo. Per arrivare ad essere tutta di Dio voglio staccarmi fin dalle cose più innocenti e sante. Da questo momento addio creature, addio comodi e piaceri, addio rispetti umani e stima delle creature, gusti spirituali e divertimenti. Guarderò sempre Dio dentro di me. Da oggi innanzi l'ozio sarà il mio più grande nemico. La mia vita sarà tutta occupata nel servizio di Dio e nell'aiutare il prossimo, specialmente le fanciulle povere e le mie sorelle, negli uffici più bassi del conservatorio. Sarò l'ultima del conservatorio e soffrirò in silenzio quando giudicheranno sinistramente di me. Parlerò bene di tutte, scuserò tutte. Tutti i mercoledì dell'anno, oltre a non mangiare frutta, mi eserciterò negli uffici di cucina ad onore di San Giuseppe». Quindi vediamo come la santa trae, diciamo, da tutte queste persecuzioni, ecco, difficoltà, motivo per staccarsi sempre più da questa terra e raccogliersi sempre più in Dio, puntare sempre più a Dio, alla santità. Intanto, il 4 febbraio 1846, Monsignor Vescovo consegnava la regola e l'abito definitivo alle figlie della Misericordia. Baciando con trasporto il nuovo abito, la santa esclamava felice: «Ora siamo veramente le spose di Gesù». Questo è lo scopo della congregazione: la santificazione propria, l'educazione della gioventù, l'assistenza agli infermi. In questo tempo la nuova famiglia contava già 35 religiose. Il grano di senape aveva germogliato e prodotto una pianta rigogliosa e Dio l'aveva fecondata con la sua grazia. Il nuovo istituto di Savona quindi cresceva, ricco di tante fresche energie, pronto a non rifiutarsi mai in nessuna opera buona. Nel giro di pochi anni la santa aprì delle case a Sassello, Diano Marina, Finale Marina, Diano Castello, Spigno Monferrato, Genova, Sanremo, Nervi, Voltri. Nel 1860 mandò suore a Strevi, a Sant'Ilario Ligure, a Taggia, a Porto Maurizio. Nei due anni seguenti inviava le sue ardenti figlie spirituali all'ospedale di Albisola, a Mele, a Congoleto, a Cairo, a Montenotte, a Pra e al Lazzaretto di Sanremo. Ma la gioia che provava la Rossello nel vedere il suo caro istituto espandersi prodigiosamente doveva essere amareggiata dalla morte di non poche delle sue prime compagne, dal ripetersi delle solite false denigrazioni dello spirito anticlericale, che allora era forte. dolori acerbi al cuore della madre Rossello, ma sopportati sempre con quella fiducia in Dio che rende l'uomo eroico. Più le difficoltà aumentavano, più si rendeva salda la fede della Beata che andava escogitando sempre nuovi mezzi per salvare la gioventù. Pensò a comprare una grande casa per accogliervi le giovani in pericolo, ma dove trovare i mezzi? Ci penserà la Divina Provvidenza. Difatti il nuovo nido porterà il nome di Casa della Divina Provvidenza. E la provvidenza, mossa dalla fede della Rossello e delle sue consorelle, provvide all'ingente spesa necessaria per l'opera. Nel 1867 ne apriva una seconda nella sua terra natale. Anche qui difficoltà senza numero, ma fiducia illimitata in Dio e in San Giuseppe, suo celeste patrono. Una terza provvidenza fu aperta ben presto in Segino, dietro offerta di una comoda villa fatta dal reverendo don Giuseppe Queirolo, arciprete di Vado. Insomma, quando la Beata poteva disporre di un centinaio di lire, concepiva subito l'idea di fondare una nuova opera. Nel 1869 pensò ad aprire una casa per i chierici, dove gli aspiranti al sacerdozio sarebbero vissuti nella dolce carità fraterna e si sarebbero preparati a salire santamente l'altare di Dio. Un'altra opera che la santa compì fu quella del riscatto. Nel gennaio 1856 raccoglieva nella propria casa tre murette che don Olivieri aveva riscattato sui pubblici mercati dell'Egitto. La madre volle lei stessa lavarle, pulirle, farle indossare i vestiti preparati per loro con tanto amore, iniziando con sollecitudine la loro istruzione religiosa, preparandole a ricevere il battesimo. La più piccola delle tre morì quasi subito e fu il primo fiore africano dell'Istituto della Misericordia ad essere trapiantato in cielo. A queste prime tre morette ne seguirono altre. Il santo missionario, nei suoi frequenti viaggi a Savona, visitava immancabilmente la madre Giuseppa facendole dono di nuove bambine, scegliendo le più infelici della carovana, quelle ammalate o comunque non in grado di proseguire il viaggio per altre parti d'Italia. C'era stata questa intesa tra questo grande missionario e la madre Rossello. Una volta, per debolezza, la madre si era lasciata sfuggire questa espressione: «Padre, possibilmente me le porti sane e di grazioso aspetto». Ma il santo missionario non le aveva allora risparmiato un'ammonizione, che la santa terrà nel cuore come un meritato rimprovero. «Bisogna», le aveva detto, «guardare unicamente alle anime». E rimproverandosi quindi questo suo sguardo troppo umano, lo pregherà: «Mi porterà quelle che altrove non sarebbero facilmente accettate». Quindi sceglieva proprio le ultime delle ultime, quelle che più avevano patito la prigionia, la schiavitù, e che erano sfigurate, rovinate, ecco, distrutte dalla malattia o dallo stato in cui venivano colte, comprate nel mercato degli schiavi. La collaborazione per l'opera del riscatto continuerà alla morte dell'Oliveri col servo di Dio Don Biagio Verri, collega e continuatore di quest'opera. Prima ancora che la santa lasciasse questa terra, già parecchie centinaia di queste povere disgraziate erano state accolte nella casa dell'istituto, ove trovarono un cuore materno e la luce della fede. Un'altra opera che stava al cuore della madre fu quello delle missioni, cioè estendere l'opera anche nelle missioni, nelle altre parti del mondo. Diceva: «Se fossi prete, vorrei andare fino in capo al mondo per far conoscere nostro Signore». Dopo varie trattative, nel 1875 le figlie della Rossello salpavano i mari e si recavano a lavorare nell'Argentina. Ecco, partirono proprio con un gruppo di salesiani, accompagnati da Don Bosco. Cioè, Don Bosco giunse a Savona e benedisse sia i suoi figli salesiani che partivano per la missione in Argentina, ma anche le figlie della madre Rossello che partivano con la medesima nave. La madre Rossello, nel benedire le sue figlie, rivolgeva loro queste parole, un vero programma di virtù: «I peccati al confessore, le necessità e le pene a Gesù. Ben presto a Buenos Aires le figlie della Misericordia aprirono un educandato per fanciulle di civile condizione, in seguito entrarono a prestare la loro opera nell'ospedale di San Nicola de los Arroyos, dove subito dopo aprirono anche un educandato, poi una casa per le penitenti e una terza per orfanelle e derelitte. Da Buenos Aires estesero la loro opera a Flores, Mercedes, San Lorenzo e a Rosario. Dio le benediceva e mandava loro anche preziose vocazioni. Ecco, la madre continuava a interessarsi molto della loro situazione, voleva che gli scrivessero spesso e lei stessa rispondeva, animandole soprattutto a rimanere sempre fedeli alla regola e alla loro vocazione. Prima di continuare il racconto della vita della madre Maria Giuseppa Rossello, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo il racconto della vita di Santa Maria Giuseppa Rossello. In tutta la sua vita, dice il biografo, fu guidata da una idea luce che per lei divenne una idea forza, Dio, anima, eternità. Essa fu grande perché grande era anzitutto il suo amore per Dio. Essa fu un vero apostolo, anzi madre di apostoli, perché amava le anime con lo stesso amore che portava al suo Dio. La sua fiducia in Dio era illimitata. Io raccolgo gente, ripeteva. A nutrirla pensa al Padre di lassù. Nelle tante difficoltà che incontrava nel suo cammino, soleva ripetere: se l'opera a cui mettiamo mano è di Dio, riusciremo a compierla. E procedeva sempre avanti sicura di riuscire nei santi ed ardui intenti. Beh, d'altra parte, se è Dio che vuole un'opera, chi si può mettere contro Dio? Dio può fare anche i miracoli, può fare le cose più straordinarie, quindi di che temere? Se l'opera viene da Dio, nessuno potrà distruggerla. Procedeva sempre avanti sicura di riuscire nei suoi santi ed ardui intenti. Alle sue figlie raccomandava insistentemente che amassero il Signore, facessero la sua volontà, confidassero in lui, così che né per miseria, né per tentazione, neppure per cadute si perdessero d'animo. Il lavoro, la fatica, il sacrificio era per la madre Giuseppa una vera soddisfazione, una gioia. Anzi, il lavoro stesso era per lei preghiera, pronta e disposta a passare dal lavoro alla preghiera, dalla preghiera al lavoro con pari soddisfazione della sua anima. Perché quello che cercava era la volontà di Dio, fare la sua volontà. Era sempre raccolta in Dio, I momenti di tregua erano sempre occupati in devote preghiere. Fu udita più volte esclamare: «Pregare, che delizia!». Quando poi poteva portarsi in orazione davanti al santo tabernacolo, sembrava un serafino. Le sue figlie lo osservavano attentamente e dicevano: «Sta con Gesù». Parlando delle visite al Santissimo Sacramento, che erano gran parte della sua vita spirituale, così diceva alle educande: «Andate a Gesù, egli vi ama, vi aspetta per concedervi tante grazie. Egli è sull'altare, circondato da angeli oranti. Fatevi fare un po' di posto, unitevi a loro e fate quello che essi fanno. Fede, fede, e sentirete il paradiso in terra». Meditava anche sovente la passione del Signore, era diventato il suo argomento preferito e voleva che anche le sue figlie attingessero da quella sorgente di generosità ed amore l'abito della vita di rinunce a cui impegna in modo assoluto la professione religiosa. Diceva alle sue suore: «Avvezzatevi a guardare con gli occhi della fede negli infermi l'immagine di Gesù sofferente, e servendo o assistendo i bambini fate conto di servire Gesù. Il lavoro con Gesù è preghiera». Ecco, questo è un punto importante. Diciamo, la preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio. Il semplice lavoro non è preghiera, ma se il lavoro compiuto è fatto con lo sguardo di fede, lo si fa cioè per amore di Dio, lo si offre per amore di Dio, si considera anche nell'atto in cui lo si fa di servire Dio, ecco allora sì che anche il lavoro diventa preghiera. Il pensiero dell'ingratitudine umana verso il Signore e dei gravi peccati che si commettono da tanti cristiani la straziava il cuore, le strappava abbondanti lacrime. «Chi ha madre?» le chiese un giorno una suora che, entrata nella sua camera, la trovò tutta piangente. «Si commettono tanti peccati», rispose, «e volete che io non pianga?» Altre volte esclamava: «Oh, se io avessi le braccia tanto lunghe da poter abbracciare tutto il mondo e fare a tutti del bene». Quando i debiti aumentavano e le suore cercavano di frenarne lo zelo, essa rispondeva invariabilmente: «Ma perché temere? Non siamo forse alleate con la provvidenza?» In tempo di grave carestia a Savona, quando la casa stentava a trovare il cibo necessario per sfamare le bambine loro affidate, si presentarono alcune fanciulle bisognose. Le suore, pur commosse dal loro caso pietoso, suggerirono alla madre: «Non le prenda, aspetti il raccolto». Ma lei rispose: «Si ricevano, la provvidenza divina è grande e ci aiuterà». Una volta sopraffatta dai debiti e sollecitata dalla superiore della provvidenza, si era decisa a licenziare alcune orfanelle con grande pena del cuore. Durante la notte, però, tormentata dai rimorsi, non chiuse occhio. Quando fu mattina, molto presto, uno sconosciuto si presentò al convento con una somma vistosa di denaro per le orfanelle. La madre allora, rimproverandosi, disse: «Come sono stata cattiva a non aver fiducia illimitata nella provvidenza». Subito mandò ad avvertire la superiore di sospendere il licenziamento di quelle orfanelle. Esortava le sue suore a parlare poco, ascoltare molto. Diceva: «La lingua a posto, figlie mie, attendete a voi stesse». Ecco, se non andate a mormorare, a criticare, a sparlare. «La lingua a posto, attendete a voi stesse». Ecco, è noi che dobbiamo correggerci. Ancora: «Sappiate che dovete essere cieche, sorde e mute, quindi aver lingua e non parlare, occhi e non vedere, orecchi e non sentire». Questo proprio per evitare, ecco, le mormorazioni, le critiche, i giudizi. Nel tracciare loro un programma, così aveva scritto: «Vivete come se doveste morire da un momento all'altro, così vivrete santamente. Vivete come se non doveste morire mai, così sarete sempre in apprendere cose nuove e in lavorare sempre nuovi modi per l'istituto». Ecco, quindi da una parte vivere come se dovessimo morire, ecco, quindi vivere santamente, mettendoci sempre agli occhi del giudizio di Dio, davanti agli occhi di Dio. Dall'altra, vivere come se uno non dovesse morire mai, e quindi tenersi sempre con le mani al lavoro per cercare nuovi modi per diffondere il regno di Dio nelle anime, nei cuori. Nelle croci, nelle sofferenze, animava così le sue figlie. Il Signore permette tante croci e tribolazioni perché ci vuole staccare da tutto e da tutti e vuole che ci appoggiamo a Lui solo. Mi pare che la provvidenza abbia grandi disegni sopra di noi perché ci prova e ci purifica tanto bene. E ancora, senza patire nulla non si può essere seguace di Gesù crocifisso. Durante le numerose e dolorose infermità di cui fu afflitta, specialmente negli ultimi anni, mai si udì da lei un lamento. Rassegnata e sorridente diceva alle sue suore: «Sia benedetto è Dio che vuole così. Sono disposta a soffrire tutto fino al giorno del giudizio, se così egli vuole». Nelle sue note, composte su un libricino spirituale, scrisse: «Voglio così applicarmi a coltivare il mio interno, che nessuna persona al mondo si possa vedere se io sia allegra o malinconica, favorita o calunniata, fervente nell'orazione oppure arida, e procurerò di non uscire fuori di me né con atti né con parole, attendendo di soddisfare unicamente a Dio». Aveva dedicato la sua famiglia religiosa alla Divina Madre della Misericordia e al suo castissimo sposo San Giuseppe, e non si può dire quanta fiducia, quanta devozione riponesse in Maria e in San Giuseppe. All'ingresso di ogni postulante, la madre la conduceva ai piedi della Vergine, affidando a lei la nuova vocazione con una breve preghiera. Allo stesso modo fa precedere le solenni cerimonie di vestizioni, professioni religiose, esercizi spirituali da un pellegrinaggio al santuario. Quando le necessità li incalzano e i debiti aumentano, quando gli avvenimenti sociali e politici la fanno trepidare per le sorti dell'istituto, è lì, nel santuario mariano, che sfoga le sue preghiere. Anche quando è malaticcia e stanca, vuol compiere il tragitto a piedi assieme alle sue figlie in continua preghiera. Spesso porta con sé le bambine della provvidenza e le piccole morette perché è convinta che le loro preghiere innocenti avvalorino la sua di povera peccatrice. Alla Madre della Misericordia volle dedicare anche la prima chiesa della casa madre. Nelle novene feste della Vergine era così dominata dall'amore per la celeste patrona e il suo cuore era così pieno del pensiero di lei che nelle conversazioni con le suore, come esse stesse attestano, sembrava non sapesse parlare di altro che di lei. «Consacro, diceva Maria, le nostre fanciulle povere abbandonate. Se il mondo le rigetta, Maria, vera madre, le accoglie come carissime figlie. Insegnate loro a pregare, Maria. Imparino da Maria ad amare Gesù e a servirlo di tutto cuore. Voi che insegnate nelle scuole, confidate le vostre alunne al patrocinio di Maria, perché le faccia non solamente studiose, ma le cresca innocenti e pure, e le salvi dai pericoli del mondo. Nelle battaglie spirituali, negli sconforti della vita, ricorrete con fiducia filiale a Maria. Se è madre di tutti e di tutti consolatrice, lo sarà specialmente per noi che siamo le figlie predilette della sua misericordia. Mie care figlie, vi affido alla Gran Madre delle Celesti Misericordie. Consacro a lei tutte voi come figlie amatissime, il vostro cuore e tutte le case filiali. Prego Maria che sempre ci sia propizia per impetrarci tutte le grazie del Signore. Ella ci serbi sempre in pace e veramente degna del nome di figlie della sua misericordia». Quando qualche bambina si mostra insensibile alle cure materne delle suore e persiste ostinatamente nella mancanza, la santa rivolge una preghiera alla Vergine. Poi avvicina la piccola ribelle, le ripete alcune ammonizioni, quindi la porta in cappella a recitare con lei l'Ave Maria. Allora si vede la piccola uscire trasformata. E quell'altra grande devozione che la santa aveva, oltre a quella alla Beata Vergine Maria, era verso San Giuseppe, che chiamava sempre caro padre. Si rivolge a lui come al maestro della vita interiore, della preghiera, lo prega perché gli insegni l'abbandono totale nella divina provvidenza, gli conceda una santa purità di mente e di cuore, gli conceda la grazia di lavorare e operare tutto per la gloria di Dio. Così scrive alle sue figlie. San Giuseppe ricorda alle figlie della misericordia che devono compiere continuamente il gran precetto fatto fin dal principio da Dio: mangerai il pane col sudore della tua fronte. Figlie mie, San Giuseppe si guadagnava il pane da povero falegname col sudore della fronte. Quindi mostrava, ecco, San Giuseppe alle sue figlie come il modello che erano chiamate a seguire. Al santo ricorre con fiducia nelle sue necessità, anche se si riconosce peccatrice e indegna di ricevere i suoi favori, ma, come scrive in una supplica, mi fa coraggio il vostro benedetto Gesù. Egli mi manda da voi, ite ad Iosef. E la vostra santissima sposa sta con le mani aperte per accogliere le suppliche che voi presentate a favore dei poveri peccatori. Ed è proprio San Giuseppe che affida i debiti da saldare. Così scrive in una supplica composta da lei. Voi vedete, o caro padre, da quanti debiti ho oppresso il nostro povero istituto e quanto mi opprimo nel cuore. Voi pagateli, o caro padre, il vostro figlio è assai ricco e la vostra sposa è imperatrice. I suoi tesori non si esauriscono mai. Fatemi dunque questa grande carità. Pregateli caldamente a pagarmeli e dite loro che tutti questi debiti li ho fatti per dare da mangiare alle fanciulle povere e alle povere monache, a ciò possano lavorare nella vigna del Signore. Dite a Gesù che nella sua misericordiosa provvidenza mi soccorra. Basta una vostra parola e sarò tosto esaudita. E difatti così accadeva. Il santo puntualmente interveniva al momento giusto procurando ciò che era necessario. La stessa santa confidava: siamo in due a lavorare. Io faccio il poco che posso, il resto lo fa San Giuseppe. Un giorno si presenta una giovane malandata in salute che vuole essere accolta tra le postulanti. La madre, seppur con dolore, è costretta a dire di no, non vedendola abile, diciamo, a sostenere le fatiche della vita religiosa. Ma la giovane ragazza, guardando un quadro di San Giuseppe che si trovava nella stanza, uscì in questa esclamazione: «O San Giuseppe, dite alla madre che mi accolga!» All'udire quell'invocazione, la santa disse: «Mi avete toccato nel punto debole, entrate!» Dunque, insieme alla festa dell'Immacolata Concezione, quella di San Giuseppe era le più solenni celebrate nell'istituto e preparata con particolare fervore. Ogni anno, il 19 marzo, la santa rinnovava la dedica solenne dell'istituto a San Giuseppe con queste parole: «Voi siete il custode, il protettore, il padre dell'intero istituto. Offrendovi le chiavi di questa casa di cui siete il padrone, vi offro e vi consacro, insieme con tutte le mie figlie, le nostre anime, i nostri cuori, le nostre persone. Ricoverateci tutte sotto il manto della vostra paterna protezione». Insieme alla Madonna, San Giuseppe venerava anche in modo particolare San Francesco. Alla sua scuola soleva ripetere: «Che grande peccatrice sono io, sono davvero la serva inutile, chissà cosa avrebbe fatto un'altra al mio posto». Non ricusava gli uffici più modesti della casa ed era solita attribuire ai suoi peccati le sciagure materiali che piombavano sul suo istituto, sulla sua terra e sul mondo. Alle sue suore raccomandava: «Sorelle, tutto è vanità. Le ricchezze, gli onori, la gloria umana passano come l'ombra di un sogno. Guardiamo in alto, lassù sta la fonte della felicità. Dio, unica nostra aspirazione. Coraggio, scuotiamo la polvere dei nostri calzari e la purezza delle nostre azioni ci renda degni dello sguardo divino». E giungiamo così all'ultimo scorcio della sua vita. La santa fondatrice soffriva da tempo di mal di cuore, tanto da non poter più prendere parte agli atti di comunità, ed era per lei questo un grave martirio. Obbligata a starsene in camera, non per questo smise di lavorare alacremente per il bene delle anime. Verso il tramonto dei suoi giorni aprì diverse altre case e condusse a termine in brevissimo tempo, con l'aiuto del cappuccino padre Filomeno da Coronata, un'opera provvidenziale, ossia un ricovero per le pentite, per le fanciulle pentite. E questa è senza dubbio una delle gemme più preziose che adornano la bella corona che la santa si preparò con tanto lavoro, con tanti sacrifici e con tanto amore. Intanto i suoi disturbi fisici crescevano, la martoriavano sempre più. Timori e ansie, forti tentazioni, diaboliche suggestioni si aggiunsero a purificare sempre più il suo spirito. Negli ultimi giorni si conduceva a termine la trattativa per la 68ª fondazione, inviando le sue figlie al seminario di Albenga. Era questa l'ultima opera e il sigillo della sua vita attiva, tutta consacrata alla dilatazione del regno di Dio. Nelle sue lunghe acerbe pene pregava incessantemente. Intanto si avvicinava l'inverno del 1880 e si prevedeva la prossima, la sua fine, predetta tante volte e in tante maniere. Il 6 dicembre, vigilia della sua morte, sembrò un po' riprendersi e il suo pensiero andò subito a una povera donna che era solita beneficare. Rivolta alla superiore suor Sabina, le disse: «Non vorrei che per occuparmi di me dimenticaste quella poveretta. Sapete che è ammalata e bisognosa di soccorsi, mandatele qualcosa». La sera la situazione precipitò. Sorpresa da un attacco più forte, esclamò: «Mi sento venir meno». Le suore dapprima non fecero gran caso a quelle parole e gli portarono un po' di ristoro. Lei, obbedientissima come sempre, si sforzò a fatica a sedersi sul letto, fece il suo solito segno di croce e quindi tentò di afferrare il cucchiaio, ma non ebbe la forza e svenne. Il sacerdote accorse e si affrettò ad amministrarle l'estrema unzione. Quando rinvenne con un po' di amarezza, disse: «Ecco, è accaduto quanto io prevedevo. A furia di farmi aspettare, mi avete fatto ricevere l'olio santo quando non capivo più nulla». Già che si sentiva meglio, chiese la santa comunione, che ricevette per l'ultima volta con grande trasporto. Il 7 dicembre entrò in agonia e alle ore 9 pomeridiane di quello stesso giorno lasciava la terra per volarsene al cielo, per festeggiare con gli angeli santi le eccelse virtù e glorie della Divina Madre Immacolata. Le sue ultime parole furono: «Signore, nelle tue mani raccomando il mio spirito». È bello il richiamo che un autore fa con un'antifona che appunto si canta ai primi vespri dell'Immacolata Concezione: «Trae nos virgo immacolata post te, curremus in odorem unguentorum tuorum». Traici, o Vergine Immacolata, dietro di te, corriamo dietro i tuoi profumi. Ecco, la Vergine Maria esaudiva questa preghiera che la Chiesa elevava, scegliendo tra la schiera delle figlie della sua misericordia l'anima eletta della Madre Rossello, che portava con sé, dietro sé, con le schiere dei santi comprensori. Mentre la santa moriva, una moretta, la più affezionata, non volle partirsene dalla camera. Appoggiata a una parete, piangeva, finché la fondatrice spiccò al volo per il cielo. Una vita eroica, tutta spesa per Dio, fu di ammirazione a quanti la conobbero, tanto che subito dopo la sua morte in tutti nacque la persuasione che il Signore avrebbe esaltato la sua umile serva fedele. Infatti si compiacque di suggellare ben presto la stima comune con stupendi prodigi, tra le quali ricordiamo le guarigioni istantanee e perfette di Suor Maria dello Spirito Santo, guarita da grave e insanabile tubercolosi renale, e di Suor Paolina d'Ameri, guarita da gravissime scottature di primo, secondo e terzo grado. Miracoli che la porteranno appunto poi al riconoscimento delle sue virtù, alla sua canonizzazione. Il 6 novembre 1938 la madre Maria Giuseppa Rossello veniva scritta solennemente dal Papa Pio XI nell'albo dei Beati e il 12 giugno 1949 Pio XII la scriveva in quello dei Santi. Tra i molti miracoli post mortem vogliamo ricordarne alcuni. All'ospedale policlinico della Plata in Argentina era stato ricoverato un turco maomettano gravemente ferito. La superiora, preoccupata della salvezza di quell'anima, affidò l'infermo alla madre Rossello, attese il momento opportuno per parlargli del vero Dio e dell'eternità. Il ferito cominciò presto a mostrare una strana inquietudine, a chiedere con insistenza la presenza della superiora. Dopo alcuni giorni, consapevole ormai della sua prossima fine, disse: «Prima di morire desidero essere come voi», e fece segni indicanti il desiderio di divenire cristiano. Ascoltò con emozione le parole di fede della superiore e dopo una sommaria preparazione ricevette il battesimo e la prima comunione, e morì invocando San Giuseppe, di cui aveva ricevuto il nome pochi istanti prima. Nel medesimo ospedale altre straordinarie conversioni manifestarono la vigile presenza della madre Rossello presso le sue figlie, che aveva mandato in America non a fare denari, come diceva la santa, ma a salvare anime a Dio. Ci limitiamo a un secondo esempio. Un infermo, cui poco restava da vivere, dichiarava di poter fare a meno del sacerdote. «Ho già fatto anche troppo nel ricevere la prima comunione», diceva. La suora non ritenne opportuno insistere, ma rivolse insistenti preghiere alla Santa Madre Fondatrice perché lo convertisse, gli ottenesse la grazia della conversione. Trascorsero due giorni. L'infermo, interamente trasformato, volle il sacerdote, ricevette i sacramenti e poco dopo rese la sua anima rinnovellata a Dio. Suor Maria Placida Calcagno, inferma da molto tempo, soffriva pena acerbe, non nel corpo soltanto ma anche nell'anima, al pensiero che la sua infermità addossava alle sorelle già oltre misura occupate nelle opere di misericordia un cumulo di fatiche. Convinta che solo la Santa Madre Rossello poteva comprendere la sua pena e confortarla, ricorse alla sua intercessione con fiducia e fu consolata. Una notte, così racconta, sentì toccarmi le cortine del letto. Sorpresa domandai: «Chi è?» «La madre», mi fu risposto. «La madre? Ma quale madre?» «La madre Giuseppa». «Oh madre», esclamai con viva emozione. Intanto mi ero posta a sedere sul letto e cercavo di abbracciarla, ma non mi fu possibile afferrarla né vederla. Sentivo però la sua voce: «Figlia mia, perché si affligge e piange tanto? Presto guarirà, lavorerà per molto tempo e vivrà molti anni ancora». E così fu. La medesima suora deponeva al tribunale ecclesiastico di aver conosciuto da parecchie testimonianze che la Santa Madre soleva venire a incontrare le sue figlie prossime a morire e accompagnarle nel loro ingresso nella patria celeste. Bene, allora vogliamo invocare questa santa perché ci ponga nel cuore anche noi questo desiderio di servire il Signore, di estendere il suo regno, soprattutto attraverso l'esercizio della carità, della misericordia, per essere veri immagini di Cristo che per noi è sceso sulla terra, per noi ha penato, ha sofferto, ha lavorato per salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Maria Giuseppa Rossello, prega per noi. Ci diamo appuntamento venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.